This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Pensate un po', la prima critica volta al metaverse di Mark Zuckerberg è in un libro straordinario di qualche anno fa, che recita così a un certo punto. Sono dunque gli stessi popoli che si fanno dominare, dato che col solo smettere di servire sarebbero liberi. È il popolo che si fa servo, che si taglia la gola, che, potendo scegliere se essere servo o libero, abbandona la libertà e si sottomette al giogo. È il popolo che acconsente al suo male, o addirittura lo provoca. Se infatti gli scostasse qualcosa di conquistare la libertà, non ve lo spingerei affatto, benché riacquistare i propri diritti naturali e per così dire tornare a essere da bestia uomo, sia ciò che dovrebbe stargli più a cuore. E tuttavia non pretendo in esso una così grande audacia. Ammetto che preferisca una certa qual sicurezza di vivere miseramente, piuttosto che una speranza dubbia di vivere a proprio agio. Queste sono le parole di Etienne de Lavoisier, tratte dal discorso della servitù volontaria, anno 1576, qualche anno fa. Vedete, il problema non è il metaverse di Zuckerberg, quello è il sintomo di qualcosa che esiste da molto più tempo, almeno da mezzo millennio. Il problema, infatti, siamo noi, che non siamo poi cambiati così tanto negli ultimi 450 anni. E quindi cerchiamo di ragionare insieme su questa servitù volontaria, che si traduce anche nel web, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Mark Zuckerberg è il nuovo Palmer Eldritch, quel personaggio di Filippone K. Dick che imperversa e conquista e distrugge e travia le menti e manipola e si costruisce il suo universo perché l'universo reale non gli va bene e lo conquista e ne diventa il tiranno. L'universo verrà inghiottito nel metaverso e noi saremo gli schiavi di questa nuova tirannia virtuale. Quanto ci piace questa narrazione, quanto ci piace pensarci come se fossimo Neo di Matrix, come se fossimo insomma un suddito però pronto alla ribellione, perché noi ovviamente abbiamo capito tutto e il tiranno non lo sa, ma questa tirannia, come tutte, non esisterebbe senza il tacito consenso dei futuri oppressi. Ed è questo che De Lavoisier ci insegna. Solo che noi ce ne dimentichiamo da sempre e per sempre, perché il cattivo di turno ci permette di proiettare in lui i nostri difetti e quindi di responsabilizzarci da una cosa che vogliamo tanto con tutto il nostro animo. Ma questa è la vera verità, è Zuckerberg il nostro fantoccio, non noi i suoi. Oggi cerchiamo infatti di ragionare filosoficamente sul metaverso del creatore di Facebook, Mark Zuckerberg, l'ultimo ritrovato nella deresponsabilizzazione delle masse. Ma nel metaverso o nell'universo c'è una cosa di cui devi essere responsabile e quelli sono i tuoi dati che devi proteggere, e noi siamo partner di un modo, uno strumento che ti permette di proteggere i tuoi dati di cui tu sei responsabile, anche se lì fuori è pieno di gente che vuole accalappiarteli. Sto parlando di NordVPN, partner di Daily Cogito, che è un servizio essenziale che io utilizzo da più di 2 anni con grande soddisfazione e che la nostra community sta apprezzando così tanto. Che cosa è NordVPN? È un modo per proteggere i propri dati inserendoli durante la connessione in un tunnel crittografato che impedisce ai malintenzionati di accaparrarseli fraudolentemente. Non so se questa parola esiste, ma insomma fraudolentemente mi piace comunque. Attraverso la VPN tu puoi effettivamente proteggere i tuoi dati in entrata e in uscita anche se utilizzi connessioni esterne, quindi quelle dell'università, del bar sotto casa, connessioni che sono meno sicure rispetto ad altri. E se hai un piccolo business online o se fai acquisti e usi l'home banking, adesso avere una VPN è essenziale. Se guardi infatti nel tuo sistema operativo, ormai tutti i sistemi Windows, Microsoft, Apple inseriscono al loro interno lo spazio per la VPN, tanto per dire quanto è importante averla oggigiorno. E se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione con il link, oppure scrivendo in chat comando NordVPN, avrete accesso a uno sconto del 73% più un mese gratis. Praticamente per 2 anni andate a pagare NordVPN 2,69 € al mese, che sono 2 caffè al mese. 2 caffè al mese per rendersi responsabili della propria sicurezza online. Nessuno può dire che non eravate stati avvisati. Chi usa NordVPN non se ne pente ed è comunque un servizio soddisfatti o rimborsati. Quindi grazie a chi userà NordVPN, è anche un ottimo modo per sostenere la nostra trasmissione. E adesso direi di tornare al nostro tema di oggi. Nessuno vuole difendere Zuckerberg, in realtà perché non ne ha bisogno, ha pletore di avvocati che lo difendono e certamente non un filosofo vicentino riuscirà a dissuadere tutti coloro che lo accusano di essere un tiranno dell'universo da questo tipo di accuse. Facebook, però, è un'azienda obiettivamente criticabile, anzi, disastrata sotto tanti punti di vista, soprattutto proprio per la questione della gestione dati. Infatti, se da un lato ha avuto il grande pregio di spingere 2 miliardi di persone in rete, ha avuto anche il difetto di aver costruito un web a misura di pancia e non di cervello. Inoltre, lo sappiamo bene, Facebook ha seri problemi con la disinformazione, con il bullismo online, con i discorsi violenti, discriminatori e, a quanto pare, dalle cose che circolano in rete, non ha mai avuto la vera volontà di cambiare queste cose. Ci ha dato un ambiente prolifico per i peggiori aspetti del nostro animo, il narcisismo, quello proprio patologico, e il discorso violento, e la reazione di pancia, e tutte queste cose che però fanno parte di noi. Il caso Cambridge Analytica ci ha inoltre dimostrato che si tratta di un'azienda fatta di spietati affaristi, ma anche dei difetti. Battute a parte, Metaverso, il Meta, questa nuova azienda, non sarà diversa. È inevitabile che andrà a riproporre lo stesso modello, accresciuto e moltiplicato. E questa ovviamente non è una buona notizia. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché cambiare nome? Beh, Zuckerberg ha deciso di cambiare nome intanto principalmente perché il business vero di questa azienda non è più Facebook. Magari qualcuno questa cosa se l'è persa, però il vero business di Meta sarà la realtà aumentata e la realtà virtuale. Solo il primo anno, 50 miliardi di dollari di investimento in queste nuove tecnologie, Oculus e tutto quanto. E ovviamente anche un cambio di identità. È come quando Google ha dato il nome alla propria azienda, non più Google ma Alphabet, perché Google era diventato solo una parte di tutti i business collegati. Quindi, certamente poi dall'altra parte, il cambio di nome arriva in questo momento anche per contrastare gli attacchi reiterati politici, sociali e di ogni genere a Facebook e così migliorare l'immagine agli occhi degli azionisti. Su questo non c'è alcun dubbio. Ma c'è un ma enorme su cui vorrei ragionare insieme a voi. Tutti coloro che temono la tirannia di Meta dimenticano che la tirannia è possibile solo finché noi lo consentiamo. E che Meta sarebbe nulla se già non avessimo deciso di utilizzarne i servizi. E questo è un punto essenziale da comprendere. E allora torniamo al libro che descrive Meta 450 anni fa. Come il fuoco, partito da una piccola scintilla, si ingrossa e mano a mano rinvigorisce, e quanto più legno trova, tanto più ne brucia, e senza che vi si getti acqua per spegnerlo, solo non aggiungendovi più legno, non avendo più nulla da consumare, si consuma da solo, perde vigore e non è più fuoco, allo stesso modo i tiranni, quanto più saccheggiano, tanto più pretendono, quanto più rovinano e distruggono, tanto più ricevono, quanto più li si serve, tanto più si fortificano e diventano sempre più forti e più capaci di annientare e distruggere tutto. Ma se non gli si consegna niente, se non gli si obbedisce affatto, senza combattere, senza colpirli, ecco che restano nudi e sconfitti, Non sono più nulla, come rinsecca e muore il ramo che non riceve più linfa dalle radici. Cosa ci dice qua il buon Etienne? Beh, ci dice perfettamente, precisamente qual è il vero problema. I tiranni sono fatti a somiglianza di ciò che gli diamo in nutrimento, a somiglianza delle nostre deficienze, e non sono rettiliani venuti dallo spazio. C'è quel famosissimo aneddoto, citato anche da Harari per dirne uno, in Sapiens, l'aneddoto di Francesco Giuseppe I d'Austria, che di fronte al suo esercito, pronto lì, obbediente, ligio, parla al suo generale e si stupisce dell'obbedienza dei soldati, dicendo: pensa quanto è incredibile che questi qua obbediscono a me, ne basterebbero tre per sopraffarmi. Pensa, sono migliaia, è una cosa incredibile. E lo dice un tiranno, un despota, poi lasciamo perdere, buono, bravo, bello, cattivo, un dominatore. Ecco, l'obbedienza, come ci dice il buon Étienne de Lavoisier, è un atto dai sudditi al sovrano. E se questo accade con gli eserciti, e accade nel 1500, quindi 450 anni fa, accade in una società molto più arretrata, dove c'erano ancora i servi della gleba, dove c'erano ancora tantissime dominazioni dispotiche reali, pensate a quanto vale con gli algoritmi, a meno che gli algoritmi non siano più potenti degli eserciti. Ora, ovviamente ci sarà quello che, essendosi bevuto tutto Social Dilemma e tutti i discorsi che vengono fatti intorno ai social network per deresponsabilizzare gli utenti, verrà a dirmi quanto sia mortifera la macchina di Facebook, di quanto sia impossibile sottrarsene, di quanto ci sia il ricatto, perché se oggi non hai Facebook non puoi fare un colloquio di lavoro. Cosa falsissima, evidentemente, che forse finché ci reiteriamo questo discorso, prima o poi arriverà effettivamente. Di quanto invasiva e malvagia sia della dipendenza che sviluppa, paragonando il tossicodipendente assuefatto all'eroina all'utente medio di Facebook. Sorry, io non me la bevo questa, non me la bevevo un anno fa, non me la son bevuta tre anni fa, non me la bevo neanche oggi. Sapete perché? Perché ci lavoro su internet e vedo i comportamenti delle persone, me li studio, li guardo, li osservo e raccolgo esperienze. Questa o questa serie di discorsi sono una bella scusa per dimenticarci che, anche ammettendo che Facebook sia giunto a questo livello di incredibile dominio psicologico, siamo noi come comunità, come individui, ad averglielo permesso, con i nostri comportamenti, le nostre condotte più o meno consapevoli. E poi, perdonatemi, il discorso su dipendenza e ipnosi, posso anche capirlo quando si parla di dodicenni o persone psicologicamente fragili, ma non per la maggioranza degli utenti, non per il quarantenne che c'ha un lavoro, non per la persona che ha un minimo diploma, no, non funziona. È un discorso che non sta in piedi perché ci rende tutti quanti sempre succubi di qualsiasi cosa, e allora qualsiasi responsabilità di qualsiasi comportamento viene meno. E a meno che non vogliamo ammettere questo, beh, non possiamo andare così in là con i discorsi. Ma torniamo al metaverso. Se vogliamo evitare che il metaverso inghiotta tutto e risputi un web invivibile, cosa che può succedere, che in parte sta già succedendo, e non mi piace, visto che insomma qui io ci credo in internet, altrimenti non ci lavorerei, beh, secondo me dobbiamo partire da una seria autocritica. Vedete, non c'è miglior antidoto contro i tiranni del riconoscere in noi la causa delle loro nefandezze. L'ho detto tante volte, il modo migliore per combattere Hitler è sempre stato quello di sgamarlo allo specchio, di riconoscere quelle che sono le parti del tiranno dentro di noi e, cazzo, dire: no, io questa roba da me non la voglio. E invece quando assecondiamo o semplicemente diamo poca importanza a quei nostri aspetti tirannici, fidatevi, prima o poi il tiranno arriva, è una regola universale. Non voglio entrare negli aspetti tecnici di Metaverse e di Meta, metto un paio di articoli e un paio di video che mi sono sembrati molto informativi a riguardo, li trovate in descrizione, poi se siamo in live li condivido in chat, però vorrei proprio ragionare dal punto di vista psicologico. Cos'è Meta per noi e perché rischia di diventare qualcosa di tirannico? Quindi tentiamo di vedere dove stanno in noi gli aspetti più problematici di Facebook e di conseguenza di Meta. Prima di tutto, il logo e il nome, scusatemi, questo è sicuramente il frutto della nostra mancanza di gusto. Il logo è una roba orribile, sempliciotta, piana, richiama all'infinito, però veramente boh. E poi il nome, vabbè, è di una semplicità mostruosa che forse va anche bene, però mi sembra che rifletta la nostra mancanza di gusto, ma questo è ovviamente una cosa che non discuteremo qui quest'oggi. Il primo aspetto vero, il trionfo dell'echo chambers. Molto spesso si accusa Facebook di aver dato vita a un sistema che chiude tutto dentro le casse di risonanza. L'echo chamber è un ambiente più o meno reale o virtuale dove tu trovi soltanto l'eco delle tue opinioni, soltanto la conferma di quello che già pensi. Io questa cosa la dico da anni, l'ho detta anche nell'elogio dell'idiozia e l'ho ribadita nella nuova edizione che a giorni arriverà su Amazon. Siamo noi a cercare sempre il comfort delle opinioni accomodanti. E questo lo facevamo ben prima di Facebook. Facebook ci ha dato il terreno fertile, perché noi lo facevamo già sempre, solo che prima la realtà reale non ci dava uno strumento come Facebook per implementare quell'aspetto. Adesso invece abbiamo Facebook, ma Facebook di nuovo è una conseguenza di qualcosa che già facevamo.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Provate a pensarci un secondo. Qual è l'ultima volta che hai davvero ascoltato qualcuno con cui eri in disaccordo? E attenzione, non per caso. Qual è l'ultima volta che ti sei messo programmaticamente a cercare qualcuno che esprimesse idee dissimili dalle tue, addirittura contrarie? Questo è uno dei comportamenti più virtuosi che possiamo mettere in atto. Entrare in contatto con ambienti, con discorsi, con contenuti che contraddicono quello che pensiamo. Provate a farvi... Prova tu che mi ascolti a farti un esame di coscienza. Qual è l'ultima volta in cui l'hai fatto in modo programmatico, con consapevolezza, al fine però non di fare il compitino e dire ok, ho ascoltato uno in disaccordo con me, no, ma col compito di fermarti poi e dire ok, proviamo ad analizzare cosa ho ascoltato. È una cosa sempre più rara. E questo è un problema. Noi, a pensarci bene, non usiamo il web per trovare il contraltare alle nostre visioni del mondo, ma per confermarle. Come possiamo pretendere, con questa tendenza massificata e così intima e così assecondata acriticamente, che aziende come Facebook facciano il contrario di quello che la gente chiede e fa? È insensato richiedere questo. Sarebbe un'azienda destinata alla minorità. E infatti, lo sappiamo bene, i progetti che non diventano echo chamber, ma che creano dissidio, creano discussione, o diciamo così in qualche modo l'orgoglio di dire che questa community in parte lo è, questa community che spesso mi contraddice, con cui entriamo in discussione spesso e volentieri, questo non è un progetto che arriverà mai alle milionate di visualizzazioni o di iscritti. Quindi come possiamo chiedere a un progetto come quello di Facebook di farlo? È un'azienda che non avrebbe mai il successo che ha avuto. E quindi, di nuovo, questo è il riflesso di un nostro comportamento. Il secondo aspetto, il dominio dei contenuti superficiali. È una cosa che vedo dappertutto. Tutti quanti si lamentano di contenuti superficiali, tutti, Perché i contenuti superficiali sono quelli a cui non mi sento legato. Anche se i contenuti di cui io fruisco sono superficiali, però visto che io ci sono legato non sono superficiali, ma questo è un altro discorso. Certo che sul web in generale, ma molto più su Facebook, potremmo metterci in mezzo anche TikTok, dominano l'intrattenimento superficiale e il meme come metodo comunicativo e informativo. Ma sapete da cosa dipende? Dipende dal fatto che siamo molto più propensi a condividere tali contenuti rispetto a cose che magari guardiamo, ma pensiamo non possano suscitare l'interesse degli altri. Quante volte io ricevo messaggi di persone che mi dicono «Ah, cazzo, sì, bel Daily Cogito, però dura 40 minuti, io non metto a condividerlo perché non lo guarda nessuno». Porca miseria. E questa persona spesso ha incontrato un mio contenuto perché qualcun altro l'ha condiviso. una cosa, è un cortocircuito interessante questo. Quindi, invece dall'altra parte, la stessa persona magari non ha avuto nessun problema a condividere il meme che prende per il culo quello o il video da 2 minuti in cui c'è un gattino che caga in testa a una tartaruga. Giuro che non ho mai visto un video del genere, però il punto lo guarderei probabilmente, ma questo è un altro discorso. Insomma, il punto è che quanto siamo propensi a condividere intenzionalmente, cioè anche scrivendo perché stiamo condividendo, quindi diffondendo contenuto, mettendoci del nostro. No, non abbiamo fiducia nel fatto che gli altri si interesseranno. Anche questo è un tipo di superiorità intellettuale. Io ascolto questa cosa, me la sento fino alla fine, ne apprezzo i contenuti, ma la gente lì fuori cosa vuoi che possa apprezzare? Quindi finisce tutto così. È un problema questo. Siamo noi a stancarci velocemente di quello che ascoltiamo e guardiamo dopo pochi minuti, senza dare a quel contenuto una seconda chance. Ne abbiamo parlato tante volte, il drop rate delle serie televisive, ok? Quante volte capita che iniziamo una serie TV, che troviamo su Netflix, Amazon Prime, e se i primi 20 minuti non ci piacciono, basta, finiamo e passiamo ad altro. Perché? Perché in realtà noi dovremmo invece prendere e fare un po' di scommessa sulle cose che vediamo. E ogni volta che lascio una serie TV, non la lascio mai prima della seconda puntata almeno, perché in fin dei conti la prima puntata può non piacermi, può chiedermi di fare uno sforzo a cui non sono abituato. È l'esempio di Breaking Bad. In quante persone hanno abbandonato Breaking Bad dopo le prime 2 puntate? Perché andava troppo lenta. Ed è vero, la prima stagione è troppo lenta, è molto lenta, aveva budget molto basso, poi però decolla. Cioè devi scommettere un minimo sulle cose che vedi, non puoi abbandonare dopo 20 minuti e dire vabbè, ciao, è sicuramente una merda. Poi magari non ti piace, però devi dare un po' di tempo alle cose. Invece siamo noi i primi ad abbandonare subito. Quindi questo è proprio il dominio della superficialità. Siamo noi a fermarci al titolo e poco più. Facebook questa cosa la seconda, perché è il ruolo di Facebook, perché Facebook vuole consenso e non crea consenso facendo fare al pubblico quello che il pubblico non vuole. Altro problema, forse il più grosso, quello della disinformazione. I casi delle presidenziali statunitensi 2016-2020 sono emblematici, ma anche tutta la pandemia Covid, l'abbiamo visto su Facebook, il disastro e eventi di questo tipo ci hanno dimostrato che Facebook non riesce a contenere la disinformazione e al tempo stesso non riesce a informare. Però di nuovo, da chi dipende? Io mi sono accorto che la qualità del giornalismo italiano è in declino verticale dal 2005, molto prima di prima di Facebook. Ecco, lì capisco che Facebook è stato solo il volano di una tendenza già in corso. I giornalisti hanno cominciato a diminuire l'editing degli articoli, la qualità della loro narrazione, il numero di inchieste, il numero di approfondimenti di livello che richiedono tempo, attenzione, prima di Facebook. Hanno cominciato a tagliare i costi prima di Facebook e di conseguenza il lettore ha cominciato a disabituarsi a un giornalismo che richiede l'attenzione, richiede pensiero critico. È un problema grosso, ma non è nato con Facebook questo problema, sono i giornalisti che l'hanno fatto nascere. Ne abbiamo parlato tante volte anche nella cogitata con Davide Allegranti, se ve la ricordate recuperatela nel caso ve la siate dimenticata. Il giornalismo di qualità ha cominciato a morire prima di Facebook. Facebook ha semplicemente acquisito una tendenza e forse l'ha moltiplicata, che era già in atto. E questa è stata la scusa giusta per il giornalismo di dire ma il lettore l'ha rovinato Facebook. No ragazzi, no, l'avete rovinato voi e l'abbiamo visto negli ultimi 10 anni continuamente, assecondando voi una tendenza di Facebook, il quale ha raccolto una roba che già facevate prima. Quindi è un po' più complicato. Noi non vogliamo essere informati sul web, vogliamo definirci informati senza essere disturbati dall'informazione. E questo si traduce negli articoli superficiali, nei titoloni che valgono soltanto in quanto titoloni, negli editoriali privi di qualsiasi contenuto, che sparano sentenze a destra manca e basta, e non danno nulla su cui riflettere al lettore. Facendo il rassegnato stampa, questa cosa noi la vediamo abbastanza bene ogni giorno. È un bel esercizio di stoicismo il rassegnato stampa. Un altro problema, quello degli influencer. Certamente lì fuori, forse anche qui dentro, è pieno di persone con scarsa preparazione e una visibilità incredibile usata per fare danni. Danni, tantissimi danni. Ma di nuovo è il pubblico che costruisce questi piccoli idoli di argilla. L'unica differenza rispetto al passato, in cui crede che negli anni 90 non ci fossero persone prive di competenze che diventavano famosissime, pieno così in televisione, quindi era una cosa già esistente. Quello che ha fatto Facebook e il mondo del web in generale è stato moltiplicare il numero di questi fenomeni, ma in realtà è la stessa cosa che succedeva 20 anni fa, 30 anni fa, non è mica cambiata. Se Zuckerberg è il tiranno, gli influencer sono i suoi piccoli vassalli, ma il pubblico non è mica servo della gleba, il pubblico è la condizione della loro esistenza. In un certo modo è esattamente quello il punto, il pubblico è il terreno fertile che però era già stato fecondato per preparare un mondo di questo tipo. E se non ci rendiamo conto di questo, allora non ci servirà a niente il contenuto che il web può offrirci per mettere in discussione la nostra visione. Siamo noi, come pubblico, come utenti, a dare attenzione e risalto ai trend, alle mode, a quello di cui tutti parlano. Ne abbiamo discusso qualche giorno fa, guardo le serie perché tutti ne parlano, non perché mi interessa effettivamente. Siamo noi ad aver spento il pulsante del mi interessa per accendere il pulsante del se ne parla, voglio parlarne anch'io. Siamo noi a chiedere all'influencer di parlare di quello che vogliamo noi, a giocare sul fatto che egli è spesso giovane e insicuro e attanagliato dalla paura di perdere quel pubblico su cui lui ha eretto il suo piccolo trono fatto di nuvolette e illusioni. E quando poi l'influencer contraddice le nostre aspettative, ci trasformiamo da idolatri a hater immediatamente, senza passaggi intermedi. Prima è un grande perché parla, che figo, eh? E poi ma no, pezzo di merda, non capisce niente. Siamo noi a fare queste cose qua. Facebook le riconosce e le acquisisce. L'algoritmo non è nient'altro che il riflesso di una cosa che già noi facciamo. E a quel punto noi ci lamentiamo delle gogne, ma siamo noi a imbastirle. Ci lamentiamo delle gogne quando sono contro qualcuno che ci piace, ma quando poi la gogna è contro qualcuno che non ci piace, va bene, anzi, scrivo il commentino. Magari cambio account e scrivo un commento, nessuno mi riconosce. Siamo noi a crearle, ad alimentarle. Ci lamentiamo dell'incompetenza nella politica, dell'incompetenza dei team di Facebook nella gestione della disinformazione. Però siamo noi poi a esprimerci su ogni cosa, ogni volta in cui ne abbiamo l'occasione. Ci lamentiamo della violenza, ma siamo noi a essere violenti. Siamo noi a non accettare l'errore e poi lamentarci quando un nostro errore viene messo alla berlina. Capite? Meta di Zuckerberg è il prodotto della nostra servitù volontaria. È la cristallizzazione di quel magma che è l'opinione pubblica, formata dai comportamenti di ognuno di noi. E visto che non possiamo cambiare quel magma perché scotta, o cominciamo ad agire su noi stessi, sottraendoci a quel magma e mettendoci un po' in discussione, altrimenti Meta sarà una merda. Come Facebook è già, solo che sarà una merda decuplicata, centuplicata, una merda da mondo virtuale. Il merda virtuale. Che bello è questo. Per evitare che Zuckerberg diventi Palmer Eldritch, ci basterebbe non usare i suoi servizi, Cioè è molto semplice, prendere e smettere di usare Facebook. Ma proviamo a domandarci perché non lo facciamo. Sapete perché non lo facciamo? Perché in Facebook troviamo la conferma di quello che desideriamo che sia il web. Perché abbiamo bisogno del tiranno Zuckerberg per dire «Ah, vedi che cattivo!» quando siamo noi ad alimentare quella malvagità. Oppure, senza andare a estremi rimedi, usare questi social cum grano salis, smettendo di circondarci solo di chi ci dà ragione. Si può fare, guardate che non è mica una gabbia Facebook. Tu puoi tranquillamente iniziare a seguire pagine di persone che istintivamente non ti piacciono, di persone che di primo acchito ti sembra dicano delle stronzate, poi magari le dicono, ma devi ascoltarle, devi vedere se sono stronzate, e magari in mezzo alle 10 stronzate una cosa ti fa dire, ma sai che questa roba qua...
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele.
mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Io ho l'orgoglio di aver nel mio pubblico persone che me lo scrivono anche: Rick, ti detestavo all'inizio, poi hai detto una roba, mi hai fatto pensare, mi stai ancora sul cazzo però ti ascolto. Questa cosa per me è proprio l'apoteosi, è quello che mi fa dire, bene, continua così Rick. Dovremmo fruire di minori contenuti, ma andando un po' più a fondo, smettendo di affastellare cose lasciate, neanche a metà, ma lo 0,5%. La sindrome della transitorietà. Cerchiamo di investire un po' di più nel tempo, nella durata delle cose. Perché poi una cosa comincia a piacere quando la vedi per un po' di tempo, comincia a comunicarti qualcosa. Poi magari alla fine comunque dici è tempo perso. In realtà difficilmente è tempo perso, però magari dici ma potevo evitarmelo. Ma almeno avrai maggiori indizi su cosa guardare la prossima volta, avrai maggiori segnali che ti permettono di capire cosa vedere, ascoltare, pensare, via dicendo. Questo è... Dovremmo informarci accettando un po' l'attrito che l'informazione ci dà e smettere di leggere solo le cose che ci danno ragione e creando e circondandosi il più possibile di una pluralità di informazioni e non semplicemente le cose che, ah, questa cosa mi piace, questo giornalista dice tutto quello che penso io, ah, a posto. Stessa cosa con gli influencer e di conseguenza smettendo di idolatrare l'influencer di qualsiasi genere sia e capire semplicemente che è una persona che più o meno preparata cerca di sbarcare il lunario creando contenuti che poi tu devi valutare con la tua testa e non con la testa degli altri. Cioè, ragazzi, io ho ricevuto in questi giorni montagne di messaggi che mi dicono: oh mio Dio, Metaverse di Zuckerberg distruggerà il web. Ed è possibile. Ma se pensiamo che il problema sia il metaverso, stiamo ribaltando il problema. È l'altra metà. Siamo noi il problema. Il problema di Meta, quindi siamo noi che abbiamo usato il web non come potenziamento dell'esperienza reale, ma come sostitutivo del mondo, cercando in Facebook il conforto di un virtuale comodo che ci faccia dimenticare un reale scomodo. E questa cosa non può funzionare a lungo. Vedete, il mondo è quel luogo fatto per contraddire le nostre aspettative. Il mondo ci chiede di cambiare per essere all'altezza della realtà. E il web dovrebbe essere l'arma in più. Se io devo dare una definizione a Daily Cogito, è il tentativo di fornire strumenti proprio per questo, per far sì che l'esperienza virtuale che state facendo sia un'arma in più da portare lì fuori nell'esperienza e dire: ah, ok, adesso ho questo strumento, ho questo oggetto in più, ho questa idea in più e affronto meglio la realtà. Questo è quello che mi do come obiettivo. Se poi riuscirà o fallirà, sarete voi a deciderlo, ovviamente. Se invece uso il web per cambiare mondo, attenzione, non cambiare il mondo, il web non cambia il mondo. Se uso il web per cambiare mondo, perché questo mondo non mi piace, questo mi piace di più, al fine di costruirne uno a mia misura, Zuckerberg sarà il tiranno che ho meritato, il tiranno che mi sono costruito. A me piacerebbe vedere un uso più consapevole del web, senza lanciare strali, anatemi. Oh, il metaverso di Zuckerberg è il nuovo impero che distruggerà ogni nostro sogno. Li stiamo già distruggendo i nostri sogni di usare il web in modo consapevole. E o cambiamo noi la nostra azione, oppure Zuckerberg sarà l'inevitabile conseguenza della nostra mancanza di coraggio. Quindi, ecco. Ci tenevo a dirla questa cosa qua. E poi a me Zuckerberg sta sul cazzo, quindi non è minimamente un problema questo. Però scegliersi il nemico di comodo, come ci dice il grande saggio Etienne de Lavoisier, troppo spesso dimenticato, è il modo perfetto per crearsi prigioni da cui poi è veramente difficile uscire. Spero che questo ragionamento sia stato utile. Poi, di nuovo, se qualcuno vuole avere informazioni tecniche su Metaverse, trovate delle fonti in descrizione che adesso vado a inserire anche in live, e spero che sia stato comunque un ragionamento utile e che ci fa individuare il luogo dove agire per migliorare questa situazione. Qui mica là fuori, qui devo agire e speriamo in bene, incrociamo tutte le dita e speriamo che il web non diventi il nuovo universo di Palmer Eldritch, Zuckerberg Eldritch. Mi chiedo quali sarebbero le sue stimmate. Non voglio saperlo, meglio lasciar perdere. Grazie mille per avermi ascoltato fino a qua. Se siete in live non uscite, che adesso insomma leggiamo qualche domanda. Se siete in differita, Beh, insomma, sapete cosa fare? Diffondete. Sì, è una roba che dura 40 minuti, ma diffondetela, cazzo. Guardate che anche gli altri sono lì ad averne bisogno. E voi potete fargli conoscere Daily Cogito. E non dimenticate, ovviamente, che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.